Allora, possiamo andare? Grazie. Buongiorno di nuovo. Dicevamo, diamo un breve inquadramento giuridico. Io adesso non so esattamente quanti di voi già conoscono gli appalti di innovazione. Faremo un rapidissimo escursus per dare un inquadramento, come dicevamo, dopodiché passiamo a illustrare sempre rapidamente la piattaforma appalti92.gov e successivamente interverranno i colleghi. Anzitutto, una domanda nasce spontanea: perché Agid degli appalti di innovazione? Come leggete, lo sviluppo del PCP, cioè del Pre-Commercial Procurement, è obiettivo primario dell'agenda digitale italiana, ma soprattutto l'articolo 19 del decreto legge 179-2012 assegna ad Agid dei compiti importantissimi all'interno dei grandi progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di attività pre-commerciali. E in particolare nomina Agid quale centrale di committenza nazionale che inoltre può attuare i programmi delle altre pubbliche amministrazioni in base ad accordi di collaborazione. Abbiamo prima detto PCP, quindi con PCP, con questo acronimo, in ambito europeo, si intende appunto il pre-commercial procurement, ossia gli appalti pre-commerciali. Sono quelle procedure, è un approccio ancora meglio, che riguarda delle procedure mirate, finalizzate all'acquisto di servizi, ricerca e sviluppo di soluzioni ancora non esistenti sul mercato e quindi di per sé pre-commerciali, perché non troviamo sul mercato appunto soluzioni commercializzate. Sono quindi il prodromo a successivi acquisti ordinari. Parlando di acronimi, in ambito europeo è molto invalso un altro acronimo, PPI. E PPI significa Public Procurement of Innovative Solutions, ossia sono gli appalti pubblici di soluzioni innovative. In questo caso noi abbiamo che le soluzioni possono essere già state sviluppate, ma non esistono sul mercato a livello di grossa distribuzione, quindi non hanno qualità e requisiti standard e di conseguenza è necessario che si aggreghi la domanda affinché appunto si consenta a queste soluzioni innovative, appunto, perché hanno subito già il processo di ricerca e sviluppo, di giungere sul mercato e di essere così acquistabili dalla maggior parte delle pubbliche amministrazioni, ma soprattutto di poter così arrivare anche al mercato ulteriore, che non è quello della domanda pubblica, ma è quello della domanda privata. Il quadro normativo è quanto mai articolato, qui c'è stata, scusate, una sovrapposizione evidentemente nella scritta centrale, e vedete che in realtà si dipana dal 2007 in poi. Dal 2007 perché in realtà è anche precedente la normativa o la regolamentazione. Però nel 2007 diciamo c'è uno spartiacque perché con la comunicazione della Commissione europea, la 799 del 2007, si incomincia appunto a perorare questo approccio che riguarda gli appalti pre-commerciali. Proprio perché la Commissione europea ritiene che per approcciare strategicamente agli appalti si debba dare ampio spazio agli appalti pre-commerciali e agli acquisti di innovazione. Come vedete, arriviamo anche al 2019, quando nel piano triennale vengono definite ben due linee di azione che riguardano questi appalti, questa tipologia di procedure, e sono la 75 e la 76, che come vedremo riguarderanno appunto lo sviluppo della piattaforma per gli appalti di innovazione e il monitoraggio degli appalti innovativi. Nel quadro normativo italiano vediamo che la terminologia l'aggettivo innovativo, ormai è ampiamente diffuso. Nel codice dei contratti, appunto, abbiamo una ricorrenza di 37 volte della parola innovazione e 11 volte innovativo. Se poi sia tanto, sia poco, magari è una valutazione relativa, ma sta di fatto che incomincia a prendere piede l'approccio verso questa categoria, questa famiglia di procedure che appunto vogliono cambiare anche il rapporto che esiste tra stazione appaltante e operatori di mercato. Non vi leggo adesso integralmente questi estratti degli articoli, Ma è sufficiente dire che l'articolo 59, nella scelta delle procedure oggetto del contratto, appunto prevede espressamente quelle casistiche per le quali è possibile fare ricorso a quelle che non sono le procedure ordinarie. Perché se è vero che nel codice dei contratti non esiste una definizione di appalto di innovazione, in quanto esiste solo una definizione di innovazione all'articolo 3,1 lettera NNNN, allo stesso tempo il legislatore percepisce, anche perché si fa forte di quello che è l'impostazione della Commissione europea, o meglio dell'Unione europea, percepisce che per acquistare innovazione non si possa fare ricorso alle procedure ordinarie, perché si devono appunto scatenare quelle dinamiche che permettono un dialogo tra gli operatori di mercato e la stazione appaltante. E questo è necessario per ridurre quella simmetria informativa che esiste tra mercato e acquirente pubblico. In quanto, parlando di punto di innovazione, noi non abbiamo una coscienza di quelli che sono i requisiti della soluzione che viene proposta. Nel caso, come dicevamo, degli appalti precommerciali, che il codice richiama l'articolo 158, abbiamo addirittura la necessità di una procedura di ricerca e sviluppo, quindi non esiste ancora la soluzione. In altri casi, come negli appalti, diciamo, di innovazione, per i quali si deve fare ricorso quindi alle procedure dove sussiste questo dialogo, appunto il dialogo competitivo o la procedura competitiva come negoziazione, la soluzione può essere già stata sviluppata, come dicevamo, ma ancora non è esistente sul mercato in ampia scala. Un altro portato del nuovo codice e delle direttive europee, le ultime direttive europee, è appunto il partenariato per l'innovazione. Con questo istituto si è coniugato quello che è l'approccio degli appalti precommerciali con quello che è l'acquisto della soluzione innovativa. Infatti, in un unico percorso, noi partiamo da un processo di ricerca e sviluppo e arriviamo all'acquisto della soluzione prototipata. Quindi la scelta della procedura non deve venire ex ante, ossia non si deve incominciare a pensare a quale procedura applicare senza conoscere quale sia lo stato dell'arte sul mercato delle soluzioni esistenti. Ma al contrario, si deve prima studiare il mercato, dialogare con gli operatori stessi e successivamente individuare la procedura più idonea a seconda della risposta che si ottiene, appunto. Come dicevamo, uno dei compiti che il piano triennale ha affidato ad Agid in base a invece a quello che il legislatore aveva previsto fin dal 2012 è appunto la realizzazione di una piattaforma che include un portale che è appunto appaltinnovativi.gov e allo stesso tempo un insieme di accordi di collaborazione. Questa piattaforma vuole essere appunto il luogo in cui pubbliche amministrazioni e operatori di mercato possano incontrarsi per dialogare anche in maniera digitale e soprattutto è uno strumento utile per le pubbliche amministrazioni per implementare le loro procedure di acquisto e innovazione. Come dicevamo, chi siamo? È una delle, diciamo, delle voci classiche in tutti i portali. Ma la cosa importante non è tanto chi siamo, nel senso chi è che ha sviluppato questo portale, chi è Agid in questo contesto, ma è chi siamo nel senso chi è coinvolto in questo processo di innovazione del sistema paese e soprattutto chi saremo, come ho scritto in questa slide, perché il processo potrà avere realmente una messa a terra solo e soltanto nel momento in cui verrà adeguatamente esteso. Oggi come oggi gli appalti pubblici hanno all'incirca un valore di 200 miliardi. Ci sono paesi come la Corea che dedicano agli appalti di innovazione circa il 20% del valore complessivo degli appalti pubblici. Sicuramente è una velleità che l'Italia non può avere. Avrebbe preso un impegno, o meglio, c'è una pressione da parte della Commissione europea, dell'Unione europea, per raggiungere un obiettivo del 2-3%, ma in questo momento ovviamente già voler raggiungere l'1% potrebbe avere un valore veramente significativo, perché se conteggiamo appunto il 2% di 200 miliardi, parliamo di un valore complessivo di circa 2 miliardi, che per quello che è il valore oggi delle attività di ricerca e sviluppo in Italia, rappresenta un obiettivo estremamente ambizioso. Riprendiamo un attimo adesso quello che dicevamo prima. All'interno di questo portale noi abbiamo appunto quelle che sono le procedure che abbiamo menzionato in precedenza. In questo momento la funzione del portale è principalmente di vetrina, in quanto è stato lanciato a fine 2018, inizio 2019, perché nel 2019 alcune funzionalità sono state ulteriormente implementate, è ancora in una fase di sviluppo, ma ovviamente stiamo monitorando tutti gli appalti di innovazione che riguardano le procedure negoziate, come dicevamo prima, i partenariati di innovazione, le procedure competitive con negoziazione, il precommerciale, ovviamente, il dialogo competitivo. In questo momento, all'interno del portale, sono principalmente monitorati appalti precommerciali e partenariati di innovazione, con alcune eccezioni, ma successivamente verrà ulteriormente esteso e il valore complessivo degli appalti monitorati si aggira intorno ai 300 milioni. Dico che principalmente in questo momento trovate queste due tipologie di procedure, perché in realtà poi riuscire a discriminare ex post se l'appalto sia realmente innovazione o meno è sicuramente più delicato quando parliamo di procedure come il dialogo competitivo o la procedura competitiva con negoziazione. Indubbiamente nel momento in cui invece il portale verrà alimentato costantemente dalle pubbliche amministrazioni che lo utilizzeranno appunto come strumento all'interno dei loro processi, e automaticamente queste procedure verranno coinvolte molto di più e rappresenteranno una quota parte significativa di quello che in realtà è il valore complessivo degli appalti di innovazione rappresentati. Già oggi in realtà alcune pubbliche amministrazioni hanno iniziato a utilizzare il nostro portale, ma come dicevo, essendo stato lanciato da fine 2018 e inizio 2019, ancora l'utilizzo è limitato nello strumento, e anche perché esistono alcune funzionalità che devono essere successivamente implementate, soprattutto nella parte di back-end, in quanto all'interno si presuppone che si possano scatenare dei confronti tra le pubbliche amministrazioni che poi all'interno del portale sono registrate, e in modo da consentire, vediamo se fare un attimo avanti giusto per capirci, l'aggregazione di quelli che sono i fabbisogni. Torniamo adesso a quello che era il nostro percorso. All'interno del portale noi disegniamo quello che è il percorso che in realtà deve essere portato avanti, o meglio, suggeriamo debba essere portato avanti durante una procedura di innovazione. Come dicevamo, come accennavo parlando sulle prime slide, la scelta della procedura non deve essere fatta ex ante, ma deve essere fatta ex posto il dialogo col mercato. Questo presuppone quindi che venga definito un fabbisogno in termini prestazionali e non in termini tecnici, e successivamente attivato il dialogo tecnico, oppure come viene definita giuridicamente dal codice, la consultazione di mercato. Solo al termine di questa consultazione, quindi, la stazione appaltante avrà la possibilità di definire i documenti di gara e quindi di pubblicare l'appalto stesso. Il fabbisogno di innovazione è il punto fondamentale di tutto questo processo, perché riuscire ad essere chiari nella sua definizione e avere la sensibilità per percepirlo adeguatamente è una cosa non banale, che spesso e volentieri richiede un cambiamento di approccio mentale, in quanto oggi come oggi le pubbliche amministrazioni appunto sono abituate a definire le proprie esigenze in termini tecnici, perché utilizzando le procedure ordinarie, gli acquisti ordinari ovviamente, questi richiedono un tale tipo di definizione. Gli acquisti di innovazione, quindi, la prospettiva è ribaltata. Io non devo definire che tipo di soluzione voglio, non devo dire voglio quella macchina, quel tipo di apparecchiatura, quel tipo di strumentazione. Io devo dire cosa voglio che faccia la soluzione. Qual è il risultato finale che deve darmi? Così definito, appunto, mi consente di dialogare, come dicevamo prima, col mercato, ma soprattutto anche di dialogare con altre pubbliche amministrazioni. Per cui la condivisione del fabbisogno mi permette di aggregare e quindi magari in quelle situazioni in cui esistono soluzioni già sviluppate, prototipate, di fare quella massa critica che è una delle condizioni che la Commissione europea richiede per il PPI. All'interno del nostro portale, appunto, proprio per essere uno strumento, perché esso sia uno strumento utile per le pubbliche amministrazioni, abbiamo già anticipato quello che poi sarà un processo digitale, inserendo comunque la possibilità di inoltrare il proprio fabbisogno attraverso un modulo Word. Come dicevamo prima, questo sarà è soltanto una soluzione temporanea, ma che vuole andare incontro a richieste che ci sono pervenute da alcune pubbliche amministrazioni. A breve verrà rilasciata una funzionalità specifica che guidata consentirà alla pubblica amministrazione di fare quell'introspezione per capire il proprio fabbisogno e quindi di esplicitarlo sul portale. Perché, come avete prima visto, la linea progressione della procedura prevede appunto 3 step. Ecco, noi rivediamo. Scusate, sono andato troppo avanti. Ecco, diciamo, fabbisogno, consultazione, appalto. Quindi all'interno del portale esistono delle schede specifiche che riguardano i tre step, le tre fasi. E esistono poi degli eventi che fanno passare la procedura da una fase all'altra. Non necessariamente però bisogna dire che l'espressione di un fabbisogno obbligatoriamente porta a una consultazione di mercato, come una consultazione di mercato non sempre porta un appalto. Perché questo? Perché, come dicevamo prima, il dialogo col mercato serve per eliminare la simmetria informativa. Quindi se dopo una consultazione, per esempio, il mercato dà una risposta che elimina questa simmetria in modo tale da far conoscere alla stazione appaltante l'esistenza di una soluzione commerciale, ovviamente non dovrà procedere più con un acquisto di innovazione, ma dovrà fare ricorso agli appalti ordinari. E ugualmente, nel momento in cui è espresso un fabbisogno, se il confronto con altre pubbliche amministrazioni, perché in quel momento ancora non è iniziato il dialogo tecnico col mercato, ma se da questa condivisione della propria esigenza con le altre pubbliche amministrazioni dovesse emergere analogamente una risposta che indica una soluzione commerciale oppure che indica anche la non correttezza del fabbisogno, il fabbisogno potrebbe non diventare mai una consultazione di mercato. Allo stesso tempo si possono creare delle dinamiche per cui i fabbisogni possono a loro volta essere aggregati o dopo consultazioni differenti si può convergere su un unico appalto, oppure il mercato può far percepire alla stazione appaltante, per esempio, che il fabbisogno espresso è così complesso da rendere necessarie più procedure di acquisto. E qui torniamo al dato legislativo. Quindi mi sembra che sia chiaro da quello che stiamo dicendo che un fulcro di queste procedure siano appunto le consultazioni di mercato, il dialogo tecnico. Per la prima volta all'interno del nostro codice, perché viene appunto anche in questo caso dalle direttive europee, viene definita o viene, o meglio, cristallizzato in un istituto giuridico quella che è la consultazione prima di mercato. Questo istituto ha una portata e una valenza, a mio giudizio, ancora inespresse e peraltro non è precipuo degli appalti di innovazione, nel senso che è un istituto che può essere utilizzato anche negli appalti ordinari. Poi ricordo a me stesso, dice qualcuno, che l'ANAC ha fatto le linee guida sulle consultazioni di mercato, dico bene, e il Consiglio di Stato si è espresso su queste linee guida. E quindi da queste interpretazioni che sono state date, e parliamo però di linee guida non obbligatorie, è emerso chiaramente che questo strumento sia correttamente utilizzato nel momento in cui la stazione appaltante non abbia adeguata conoscenza di quelle che sono le soluzioni presenti sul mercato e quindi ovviamente ci troviamo in soluzione analoga a quella degli appalti di innovazione, perché sarebbe, diciamo, un aggravio della procedura utilizzare un istituto di questo tipo nel momento in cui si dovessero comprare o si dovesse già sapere di dover comprare soluzioni standardizzate. Se io devo comprare ovviamente la carta per la stampante, in linea di massima, e so che quella stampante va benissimo con la carta ordinaria, non faccio una consultazione di mercato, a meno che non ritenga che magari ci possa essere uno sviluppo tecnologico tale da consentirmi soluzioni altre. Ma all'interno delle procedure di innovazione questo strumento è fondamentale e soprattutto cambia le dinamiche che oggi esistono tra stazioni appaltanti e operatori di mercato e che vedono anzitutto i soggetti appartenenti a queste due categorie su due posizioni opposte, quasi in trincea, e quando invece la collaborazione pre-gara è fondamentale nella misura in cui questa sia trasparente e corretta, ovviamente. E il fatto che il legislatore l'abbia percepito e abbia deciso di disciplinarlo evidenzia l'esigenza stessa da parte della pubblica amministrazione, perché gli acquirenti pubblici spesso e volentieri hanno difficoltà a relazionarsi con gli operatori di mercato per definire quelli che poi sono i documenti di gara. Questo non vuol dire che gli operatori di mercato dettano alla pubblica amministrazione i contenuti dei documenti di gara. Vuol dire semplicemente che forniscono quelle informazioni necessarie affinché la pubblica amministrazione sia appunto in grado di qualificare il fabbisogno e quindi di pubblicare documenti chiari, univoci e che rendano la procedura quanto più efficiente possibile. Parlando della nostra esperienza, nel 2017 abbiamo seguito il programma di appalti precommerciali del MIUR, un programma che aveva un valore complessivo di 100 milioni di euro, 76 in particolare per gli appalti, e durante il quale noi abbiamo supportato la stazione appaltante come soggetto tecnico, come operatore tecnico, come supporto tecnico meglio. Durante il 2017 abbiamo svolto ben 25 consultazioni di mercato riguardanti altrettanti temi, altrettanti fabbisogni, e siamo così riusciti a coinvolgere una quota parte di operatori significativa, perché rispetto a 25 consultazioni, a mio giudizio, il coinvolgimento di oltre 1.100 soggetti è quanto mai importante. Peraltro soggetti che provengono da tipologie assolutamente eterogenee, e a mio giudizio ancora più significativo è che tra di essi vi sia, oltre a una quota parte importante proveniente dal mondo dell'università e della ricerca, anche un'aliquota proveniente dal terzo settore. Infatti, delle 25 consultazioni sono state poi pubblicati, o meglio, facendo seguito alle 25 consultazioni, sono stati pubblicati poi gli appalti corrispondenti a 3 fabbisogni, gli altri successivamente verranno pubblicati. E durante questi appalti sono pervenute 87 offerte a fronte di 250 operatori diversi. E come vedete, tra di essi vi sono anche operatori del settore sociale. No, probabilmente il dato è così incidente anche perché alcune tematiche, in particolare una, riguarda problematiche che sicuramente afferiscono più a questo terzo settore. In particolare cercavano soluzioni tecnologiche per efficientare le cure dell'autismo. Ma già di per sé riuscire a coinvolgere settori così differenti, così lontani da quelli che sono gli appalti ordinari, ha un valore di per sé significativo. Gli operatori non sono peraltro offerenti singoli, ma come dicevamo sono 250 operatori che hanno presentato 87 offerte, quindi sono 87 raggruppamenti, e vedere affiancati all'interno dei raggruppamenti soggetti come Ingegneria e Famiglia Cristiana, per farci capire, sicuramente rappresenta un segnale significativo che deve far proseguire lungo questa strada. Da questo noi abbiamo avuto modo di osservare un processo. Cioè ci siamo resi conto che le consultazioni di mercato permettono l'attivazione di un processo di open innovation, perché non soltanto gli operatori che hanno attivamente partecipato, inizialmente si sono iscritti alle consultazioni di mercato, poi sono stati coinvolti, successivamente questi hanno aggregato a loro volta altri operatori, fino poi a definire quelle che sono le compagini offerenti, cioè dei 250 operatori che hanno presentato offerta raggruppati in RTI, non tutti avevano presenziato o contribuito fin dall'inizio al dialogo tecnico. Alcuni di questi sono stati portati da operatori che magari sono diventati capogruppo e che di conseguenza hanno riconosciuto la propria carenza in termini di requisiti e la necessità quindi di avere know-how ulteriore e complementare rispetto al proprio, e hanno consentito quindi di arrivare alla meta, all'obiettivo dell'offerta con una compagine sicuramente molto più qualificata. Da questo noi abbiamo incominciato anche a definire quello del network a supporto dell'innovazione all'interno del sistema paese, e ci siamo resi conto che all'interno di ciascuna regione esistono strumenti che sono più o meno aderenti a quello che è il paradigma dell'open innovation e che lo facilitano in maniera più o meno incisiva. Vedete le correlazioni in verde dovrebbero essere, sono quelle, non dovrebbero essere, ma sono quelle appunto che riguardano le regioni dove c'è una piattaforma che abilita in maniera più incisiva gli utenti, gli operatori che intendono fare innovazione. Come dicevamo all'inizio, uno degli obiettivi, una delle linee d'azione del piano triennale 2019-2020 è appunto la costituzione di una piattaforma che include il portale appaltinnovativi.gov e una serie di accordi di collaborazione. Sulla base di quel monitoraggio noi ci siamo fatti forte e abbiamo portato avanti collaborazioni già iniziate, come per esempio con la Campania, federando quindi il portale degli appalti di innovazione con il portale di Open Innovation della Campania, con l'intenzione di replicare questa aggregazione per tutti gli altri portali regionali. Questo perché, come dicevamo al momento in cui facciamo riferimento alle consultazioni di mercato, la procedura dell'acquisto di innovazione non inizia con la pubblicazione del bando, inizia col dialogo, e il dialogo, i presupposti per l'innovazione vengono scatenati da processi di open innovation. Quindi il mercato deve essere già pronto a rispondere alla richiesta, alla domanda di innovazione proveniente dalla pubblica amministrazione, ma questo richiede un network ampio che coinvolga tutti gli stakeholders. Il portale della Campania, insieme anche a quello della Lombardia, è uno dei più evoluti in termini di open innovation in Italia. Oggi come oggi sta pubblicando una serie di challenge B2B, ma incomincia a emergere anche una certa sovrapposizione dalle sfide lanciate all'interno del mercato tra operatori privati e i fabbisogni di innovazione della pubblica amministrazione, anche perché alcuni di questi soggetti in realtà sono soggetti privati solo in relazione alla propria soggettività giuridica, ma spesso e volentieri sono imprese come Ferrovie dello Stato che in realtà svolgono un servizio pubblico e quindi per molti aspetti poi sono anche soggetti al codice dei contratti. Per chiudere poi il network, stiamo federando meglio il portale appaltinnovativi.gov anche con la piattaforma di partenariato industriale di Confindustria. Dicevamo che a far parte della piattaforma che si prefigura il piano triennale, ci sono gli accordi oltre che il portale stesso. Tra i vari accordi, nel 2018, settembre 2018, ne abbiamo stipulato un altro con Confindustria, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed Itaca, che è un organo operativo della conferenza, per stimolare l'utilizzo degli appalti di innovazione, per diffonderne la conoscenza. E in base a questo accordo, tra le tante azioni, abbiamo appunto deciso di federare anche i portali, proprio perché in quest'altro portale appunto si creano i presupposti del partenariato industriale che possono essere prodromi agli appalti di innovazione. Dico un'ultima cosa, visto che abbiamo accennato all'accordo con Confindustria. L'attività di informazione che abbiamo fatto con questo accordo è iniziata con un roadshow che ha visto una prima tappa a dicembre a Roma, una seconda tappa a febbraio a Milano, dove il Ministero delle Finanze ha mantenuto la promessa fatta per dello sviluppo economico, MISE, ha mantenuto la promessa fatta a dicembre per bocca del sottosegretario Cioffi, portandone il risultato a febbraio e quindi dando notizia del decreto che finanziava con 50 milioni un programma di appalti di innovazione, di cui poi parlerà meglio il collega. E una prossima tappa verrà fatta a giugno a Napoli, quindi chi è interessato a un approfondimento ulteriore rispetto alle informazioni che adesso stiamo dando in maniera molto rapida potrà eventualmente seguirci per i successivi appuntamenti. Peraltro i video che avete visto all'inizio rappresentavano una sintesi dei due eventi che si sono tenuti, come dicevo, a Roma e a Napoli. Vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola al collega Mauro Drauli. Grazie mille.